Alessandra Tedesco.
Con il suo stile poetico e delicato, Laura Emai Messina ci ha raccontato di una cabina telefonica in Giappone dove la gente va per parlare con le persone scomparse. Ha esplorato spesso il confine fra vita e morte, che può non essere così netto. Ci ha fatto tuffare nella magia dei colori e della loro storia. Dopo romanzi come Quel che affidiamo al vento, L'isola dei battiti del cuore e il libro Il Giappone a colori, nel nuovo romanzo Tutti gli indirizzi perduti, pubblicato da Einaudi, la scrittrice italiana che vive fra Kamakura e Tokyo ci racconta di una piccola isola giapponese, Awashima, dove si trova realmente l'ufficio postale alla deriva, ossia un posto dove arrivano tutte le lettere che non è stato possibile recapitare, perché magari l'indirizzo è cambiato, oppure non è più leggibile sulla busta, o proprio perché manca. La protagonista è una giovane donna, Risa, figlia di un postino che ha conservato negli anni la corrispondenza che non è mai riuscito a consegnare. È una ricercatrice universitaria e decide di passare un mese in questo ufficio postale insolito per archiviare appunto le lettere. Questo è un modo sia per onorare il lavoro del padre amatissimo, ma poi si rivela anche un'occasione, forse un disperato tentativo di comprendere una madre ritenuta instabile, una madre fatta di scatti di rabbia e stravaganze, ma soprattutto una madre che Risa ha fatto fatica a capire fino in fondo, una presenza intermittente ma incisiva nella sua vita. Questo dunque è anche un romanzo sulla madre e sul valore invece che gli sconosciuti possono avere nella nostra vita, come se ci fossero quasi due poli opposti, il rapporto con la madre, quindi il massimo dell'intimità, e quello con gli sconosciuti. Laura Emai Messina, partiamo proprio da quest'isola, da Awashima, è una piccola isola, nel romanzo si dice che ci sono solo 142 abitanti e c'è questo ufficio postale alla deriva. Che cos'è? Esiste appunto realmente?
Sì, esiste realmente, peraltro l'ultima volta che mi sono recata ho scoperto che gli abitanti in realtà sono ancora di meno, quindi sono meno di 100 le persone che adesso abitano su quest'isoletta, su cui però ecco c'è qualcosa di così eccezionale da chiamare le scritture di decine di migliaia di persone. Al momento le lettere archiviate e custodite ad Awashima sono quasi 70.000. E questa ambientazione chiaramente mi ha ispirata non soltanto per, diciamo, la lontananza, la vera e propria lontananza dalla metropoli, tutto ciò che è facilmente raggiungibile. Questa forse è una caratteristica ancora comune tra i vari luoghi che poi diventano centrali nei miei romanzi, ma perché è piena anche di storie di persone di cui non sappiamo nulla. Quindi c'è la vicinanza, come dicevi, no? La vicinanza di persone che sono così vicine ad esserci dentro, e noi abbiamo temiamo di replicarle. Poi ci sono queste folle di sconosciuti che in realtà hanno molto molto a che fare con la nostra vita.
Nel romanzo si racconta appunto che il padre di Risa faceva il postino, sta per andare in pensione fra l'altro, e quando lei era piccola aveva l'abitudine di leggere la sera le lettere che non era riuscito a recapitare perché magari appunto non avevano un indirizzo. Che ricordo ha Risa di quei momenti con questo padre amatissimo?
Il padre all'inizio le leggeva le storie e lei le ascoltava come tutti i bambini all'inizio, in modo tra il passivo e il più che passivo direi fiducioso, ascoltano le storie che raccontano gli adulti. Dopodiché un giorno, quando è iniziato a crescere, c'è un momento in cui si inizia a crescere, diverso per ognuno di noi, domanda: ma chi l'ha scritta questa lettera? E il padre appunto le risponde: non lo so. E il padre le spiega che ci sono delle scritture più fragili, delle scritture che non sanno dove andare ma non meritano di non andare da nessuna parte, e quindi anziché smaltirle lui decide di proteggerle.
Il padre diventa così custode delle parole ma soprattutto delle emozioni di perfetti sconosciuti. Lui fra l'altro sottolinea che spesso le persone hanno solo bisogno di scrivere, non è necessario poi che queste lettere vengano lette. te. A proposito delle emozioni e delle parole degli sconosciuti, tu scrivi: fin da bambina le era stato chiaro che le magie più strabilianti avvengono proprio fra sconosciuti e funzionano tanto più essi rimangono tali. Da una parte dunque c'è l'indagine sulla madre, che forse è la cosa più intima che possiamo avere al mondo, e dall'altra l'idea che attraverso gli sconosciuti forse possiamo anche capire tanto di noi.
Sì, devo dire molto interessante questa domanda, perché dentro di sé, nella mia testa, c'è già una risposta, nel senso che ricordo con molta nettezza il fatto che, esattamente come faccio dire a Risa nel romanzo, la maggior parte delle lettere che arrivano da Washima sono indirizzate alle madri. Il fatto di aprire una lettera di uno sconosciuto di cui non sappiamo che quelle due o tre scene della vita, e vedere come la declinazione del termine madre, mamma, mammina, qualunque tipo di denominazione sia diversa, in qualche maniera secondo me ci mette di fronte anche ad una difficoltà, la difficoltà di affrontare qualcosa che è inaffrontabile. Cerchiamo sempre di disgiungere il ruolo della persona, vorremmo conoscere nostra madre, vorremmo conoscere nostro padre, ma sono inconoscibili. Ma sono anche gli unici che possono essere nostro padre e nostra madre. Sembra quasi uno scotto da pagare. Leggendo queste lettere di perfetti sconosciuti, capiamo che è così. Non possiamo essere insieme conoscitori della donna che è nostra madre e avere una madre.
Questo è anche un grande romanzo sul senso della maternità, perché da una parte Risa bambina e Risa giovane donna fa fatica a capire sua madre, perché ha un carattere altalenante, passa da uno scatto di ira a uno slancio di allegria, si dice che fa fatica ad addormentarsi finché il suo cervello non si ferma, quindi si capisce che probabilmente ha qualche disarmonia rispetto al resto del mondo. E c'è poi anche l'ossessione di Risa, che non vuole assolutamente avere figli, come se un trauma dell'origine possa essere ereditato. In che modo vive questo rapporto?
Lo vive con difficoltà, lo vive per tentativi, lo vive come qualcosa che non ha capito. Quando non capiamo qualcosa torniamo, quasi un'ossessione, quasi il pensiero, no? Il pungolo anche nella notte viene fuori questo qualcosa che non capiamo in qualunque momento, almeno a me accade così. Risa non riesce a venire a capo di un'eredità che non capisce, un'eredità fatta di parole slacciate spesso dal contesto, di frasi, a una madre che le è stata vicino, però non era in grado, ad esempio, di dirle come vestirsi a seconda della stagione, di compilare i fogli necessari per la mensa scolastica. Si è trovata di fronte ad un ribaltamento e Risa si trova in un momento troppo, troppo presto. A 9 anni sua madre smette di fare la madre e lei comincia a fare la madre di sua madre. E questo chiaramente la destabilizza. Il fatto di poter replicare un'esperienza di maternità non sapendo come lei sarà nei confronti dei figli, chiaramente non è avere figli per avere figli, vuol dire replicare un modello che ha subito e non vorrebbe far subire agli altri.
La percezione da lettrice che ho avuto di questo romanzo è che ci sia anche da parte di Risa quasi un disperato tentativo di comprendere chi è veramente sua madre, chi è stata veramente sua madre. A un certo punto tu scrivi: ma c'è stata anche tanta bellezza e di quello io le sono grata. Mi ha insegnato a guardare la natura con una disposizione molto diversa dalle altre madri. Mi ha spinto a credere che quanto non si vede, non si tocca e non possiede un nome possa essere persino più importante di ciò che invece si vede, si tocca e ha una voce dedicata sul vocabolario. Quindi c'è sicuramente un rapporto altalenante, ma c'è quest'ansia profonda di comprensione.
Risa, come accade a me, come accade io credo a molti, sa che non si potrà mai liberare, ecco, né dal ruolo né dai sentimenti. Noi tentiamo comunque di salvare il salvabile, anche perché spesso è tutta una questione di sguardi. Ci sono molte più cose che non vedi e ci sono, piuttosto di cose che vedi, che siano le emozioni delle persone, a un incrocio della strada, tu una persona in bicicletta, che cosa sai di quella persona? Non vedi niente, però quella persona ha una famiglia, un nucleo familiare, ha un lavoro, ha dei drammi, ha dei pensieri, viene da un punto e va verso un altro punto. Tutto questo noi non lo vediamo, ma esiste, cioè il fatto di poter tornare nel passato e dire: questa madre comunque l'ho amata, che cosa mi ha dato? e lavorare sull'eredità. Io credo che sia proprio il momento in cui Risa, pur avendo 28-29 anni, sta crescendo, sta cominciando a prendere in mano la situazione e vuole creare la sua memoria. Creare la propria memoria vuol dire esattamente questo: distinguere e salvare.
C'è un'altra caratteristica costante dei tuoi romanzi, cioè che alcuni personaggi tornano. Tutti i tuoi romanzi sono legati appunto da personaggi che magari erano in una posizione, diciamo, meno da protagonisti in uno e poi diventano più importanti in altri romanzi. Succede anche in questo, per esempio, con il personaggio di Sayaka, che in questo caso è l'amica di Risa, ma era la donna a cui alla fine si accompagna il protagonista di L'isola dei battiti del cuore, Shuichi. Perché c'è sempre questa circolarità nei tuoi romanzi? È come se ci fosse un filo sottile che sta raccontando quasi una sottotrama.
Forse con questo libro si chiude un cerchio, io ancora non ne ho la certezza, ma potrebbe chiudersi un po' il cerchio, però è vero che a me piace vedere i personaggi e le persone da vari punti di vista. Quindi esplorare, rendersi conto di come quella che in un altro libro è quasi appunto una curiosità, una sottotraccia, hai ragione. Ecco che per quanto mi riguarda è un allargare lo sguardo, ma anche sui personaggi, vedere non che cosa è successo dopo, ma come in una situazione diversa questa persona può essere percepita e che cosa può dare, perché nel caso di questo romanzo Sayaka dà dei consigli meravigliosi, questa volta di appoggio ma anche con una sua voce.
L'altro e lo sconosciuto è qualcosa, mi sembra di capire, anche che ti appassioni dal punto di vista letterario. Ricordo appunto L'isola dei battiti del cuore, in quel caso c'era un'installazione di un artista dove si può andare ad ascoltare il rumore del cuore di uno sconosciuto. Cosa rappresentano per te gli altri da te?
Anche lì è comunque un argomento io con cui sono sempre in trattativa, nel senso che poi la spinta al sospetto, la spinta al pericolo possibile mi è stata inculcata. Sono nata a Roma, dovevo tornare a una certa ora, dovevi abbassare lo sguardo, era una forma di protezione. E quindi sono cresciuta pensando, come del resto un po' si pensa sempre, che le persone hanno valore nel momento in cui noi le conosciamo. E tuttavia bisogna, io credo, proprio per avere anche una relazione più serena, più ampia, più sincera con il mondo tutto, e il mondo tutto è fatto più da sconosciuti che da conosciuti, in percentuale schiacciante, perché noi li guardiamo. Ecco che bisognerebbe non pensare di poter amare, ma non un amore personale, un amore generale, un amore di tolleranza, un amore di convivenza, anche quelle persone di cui non sappiamo nulla, perché quando noi sappiamo qualcosa di qualcuno, lì già si sta ingaggiando una relazione tra di noi, e quindi si basa sul merito, non deve basarsi sul merito. Io ricordo che lessi di Simone Weil La persona è il sacro, un saggio bellissimo che parlava proprio del rispetto che dobbiamo gli uni agli altri. C'è molto di quel libro in questo romanzo, questo amore per gli sconosciuti, questa accoglienza degli sconosciuti. Ha a che fare con Simone Weil, con la filosofia, ma ha a che fare con la quotidianità.
Un'ultima domanda: fra le lettere che riporti nel tuo romanzo, ce n'è una che scrivi proprio tu. Cari personaggi dei miei libri, mi scuso innanzitutto per avervi fatto affrontare così tanto. E poi concludi dicendo: per tutte le cose pure terribili che avete vissuto al posto mio. I personaggi quindi ti servono in qualche modo?
Sì, mi servono, servo io a loro, perché loro vivono delle vite neanche straordinarie, nel senso che sono assolutamente, come dire, inusuali, però hanno uno sguardo di grande amore addosso. Io li guardo con molto amore, con molto patimento a volte, non li invidio, però grazie a loro io devo molto ai miei personaggi, più che usarli io penso proprio che loro mi aiutino infinitamente a capire delle cose, mi mettono alla prova, mi fanno immaginare che cosa succederebbe ad esempio se io perdessi un figlio, e sono grandi sofferenze che uno scrittore si impone, se vogliamo, però sono anche crescite personali, quindi grazie assieme ai personaggi, io cresco in un ambiente protetto, perché effettivamente non vengo travolta da uno tsunami, non vado nell'ufficio postale a dedicare la mia vita e magari a, come dire, rischiare nottate, e però cresco.
Grazie a Laura Imai Messina, ora in libreria con Tutti gli indirizzi perduti, pubblicato da Einaudi.
Grazie mille.
E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che vanno in onda in questo periodo delle feste alle 13.45 e alle 20.45. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete, siamo presenti anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo IL. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.